Buongiorno da Marco Casa, eccoci all'appuntamento con le notizie dal mondo e dalla Costa Azzurra per venerdì 7 marzo. Il notiziario è a cura della redazione di Radio Nizza ed è in onda ogni mattina su Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie e su Radio Nizza. Passo subito la linea a Nizza, Marco Ugo Barsotti per le notizie dalla Francia.
Buongiorno dalla Costa Azzurra.
Говорили про Смоленск, про музей там еще со времен Наполеона, нашествия Наполеона.
Cosa ha detto Putin? Sembra che abbia detto che Macron agisce come un imperatore, o meglio come Napoleone. Il Cremlino ha duramente attaccato ieri il discorso di Emmanuel Macron sulla minaccia russa, definendo le sue dichiarazioni stupide e orientate al conflitto. Altre cariche russe, come Dmitry Peskov e Sergei Lavrov, hanno paragonato il presidente francese a Napoleone e addirittura a Hitler, criticando la sua posizione sulla deterrenza nucleare e l'ipotesi di inviare armi e truppe in Ucraina. Mosca sostiene che la pace sia possibile solo interrompendo la fornitura di armi occidentali a Kiev. Ma il nostro amico Macron ha risposto:
Napoleon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs, de nos armées pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. En tout cas, c'est un contresens historique dans la référence qui fait un contresens historique.
E avete capito, praticamente Macron parla di un'inconsistenza, un assurdo storico, perché Napoleone faceva delle conquiste o cercava di fare delle conquiste con poco successo, ma qui la sola potenza imperiale che io vedo si chiama Russia, e sono quelli che hanno invaso l'Ucraina. E effettivamente da questo punto di vista sembra che Macron abbia le idee più chiare. In ogni caso, la Francia è pronta ad aumentare il budget militare. Il governo francese intende incrementare la spesa militare per contrastare la minaccia russa, senza però alzare le tasse. Che bel sogno! Si valutano un'imposta sul patrimonio, investimenti privati e un piano di risparmio per i cittadini, ma anche di alzare l'età pensionabile. Lavorare di più per pagare le spese di guerra. E infatti questa è stata l'apertura di BFM Business alle 5.30 di questa mattina. Auguri! In merito agli aumenti di budget per le spese militari, Antonio Costa si è congratulato. Oggi abbiamo dimostrato che l'Unione Europea può affrontare la sfida, ha detto ieri, parlando perfino di entusiasmo collettivo per spendere soldi per le armi. In merito all'uso delle armi nucleari, che vengono chiamate pubblicamente ombrello nucleare, lunghissimo dibattito ieri sera su Arte, Emmanuel Macron sta facendo progressi e dice di voler ora aprire il dibattito strategico sull'argomento. Virgolette. Stiamo per avviare una fase in cui i nostri tecnici si confronteranno, ha detto, sottolineando che diversi leader gli hanno già parlato di questa idea. Un'idea che ieri è stata risultata ancora lontana da fare l'unanimità. Se alcuni stati come Lituania e Polonia la giudicano molto interessante e degna di essere studiata, la possibilità di usare l'arma nucleare francese per difendere Lituania e Polonia, altri paesi come la Repubblica Ceca ritengono che metterla in atto sarebbe prematuro. Per quanto riguarda il piano della Commissione, quello che trova i finanziamenti, i ministri delle finanze dei 27 si riuniranno lunedì e martedì prossimo per discuterne. Quali sono le prime piste della Commissione? In realtà sono gli stati stessi che devono contribuire, perché su 800 miliardi di euro di prestito la maggior parte dovrebbe derivare dall'aumento delle spese militari nazionali, e abbiamo sottolineato ieri come 800 miliardi sembrano molti, ma non lo sono, perché diviso 27 il numero di stati membri e diviso 3 il numero degli anni su cui sono spalmate fa 9,8 miliardi per anno, molto meno di quanto spende la Russia ovviamente. La Commissione europea dovrebbe esaminare innanzitutto la possibilità per gli Stati membri di derogare dalla famosa regola del 3% per 4 anni. Questa cosa è abbastanza ironica, perché la regola del 3%, come sappiamo, nessuno la sta rispettando già adesso. La Francia è al 6,2. Quindi cosa ci raccontano? Dovrebbero essere più chiari a dirci: ok, state facendo il 6,5%, cara Francia, anziché scendere al 5%, che è quello che sta cercando di fare Bayrou, potete andare su al 9%. Questo dovrebbe essere il modo, a nostro avviso, a nostro modesto avviso, di dare le informazioni. Comunque no, ci dicono che possiamo derogare forse la regola del 3%. Una seconda pista consisterebbe nel creare prestiti comuni tra gli Stati membri, i famosi euro bond. Ricordiamo i vecchi ministri del governo Berlusconi che cercavano di fare gli euro bond e tutti gli dicevano di no, riprendendo un po' l'idea appunto degli euro bond sostenuta da molto tempo anche da Parigi, e questa era una novità, non l'avevo mai sentito, ma qua l'agenzia dice che la Parigi la sosteneva da tanto tempo. Emmanuel Macron ne ha riparlato ieri risvegliando questa proposta. Con il prestito di 150 miliardi di euro alla Commissione dell'Unione, gli Stati membri potranno ottenere finanziamenti alle migliori condizioni di mercato per equipaggiamenti a breve termine. E anche qua dobbiamo fare una piccola nota, perché qual era l'idea degli eurobond? Ci sono i tedeschi che hanno un'economia eccezionale con un indebitamento molto basso, noi italiani abbiamo l'indebitamento alto, facciamo media e chiediamo soldi su questo. Ma in questo momento la Germania, qua si dimenticano, che sta affrontando un problema molto difficile di rifacimento di infrastrutture, tanto che loro stessi sono stati i primi a dire, o forse i secondi, a dire che dovranno andare oltre il 3%. Quindi il fatto che gli eurobond abbiano delle condizioni migliori dei bond nazionalisti delle singole nazioni a noi sembra un dream, o un rev, oppure detto in italiano un sogno. In questo contesto, e il titolo è France Help, Trump aggiunge un altro tassello par suo. Non è la prima volta che fa dichiarazioni di questo tipo, arrivando a mettere in dubbio l'impegno concreto dei membri dell'alleanza, a partire da quello della Francia. Ha detto ieri: Francia, sono nostri amici, ma se gli Stati Uniti avessero problemi e li chiamassimo, dicessimo Francia, abbiamo un problema, pensate che ci proteggerebbero? Dovrebbero farlo, ma non ne sono sicuro, ha detto appunto ieri Donald Trump. Una dichiarazione che ha provocato una risposta immediata di Emmanuel Macron. Siamo alleati, leali e fedeli, ha replicato il capo dello Stato, sottolineando che la Francia prova rispetto e amicizia verso gli Stati Uniti e si aspetta lo stesso in cambio. È un ping pong che sta andando da Macron in tutte le direzioni e speriamo in bene per il nostro futuro comune. Venendo a notizie locali, incidente sulla WIT, l'autostrada 8, blocca il traffico verso Aix e Marseille, Marsiglia. Un incidente di 4 veicoli vicino a Nizza ha causato gravi disagi verso Aix ieri sera, aperta solo la corsia di destra. Clinica di Var a rischio chiusura dopo incendio. La clinica di IER del Var, devastata da un incendio, potrebbe essere liquidata. I 267 dipendenti senza stipendio da febbraio temono per il proprio futuro e per l'assistenza ai pazienti. Si attendono decisioni da parte della direzione delle assicurazioni. E infine, se non andiamo troppo lunghi con il notiziario di oggi, Retailleau, che è il ministro degli interni, dichiara la guerra alla violenza legata alla droga. Il ministro dell'interno francese Retailleau ha promesso una lotta senza quartiere ai quartieri della violenza, tipo le Moulin qua a Nizza, violenza legata al narcotraffico, dopo gli spari ad Avignone. Ha illustrato la strategia su tre fronti: giudiziario, sicurezza e amministrativo. I trasporti pubblici sono stati interrotti e il ministro aspira un giorno di poter dire Avignone liberata. Siamo un po' presi in contropiede da questa notizia, non capiamo i trasporti pubblici interrotti come possono essere correlati con la guerra alla droga, ma c'è senz'altro un motivo che cercheremo di approfondire durante il weekend, perché oggi è venerdì. Finiamo la notiziario, la serie di notiziari dei giorni feriali e torniamo a dare la parola a Milano.
Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
Vi ricordo che questo notiziario è disponibile tramite Alexa, chiedendo di suonare Radio Nizza o Centrale Milano, in versione podcast, in streaming e on air sui 1575 kHz. Passiamo alle news dal mondo. Incidente in Corea del Sud. Due jet militari sudcoreani hanno accidentalmente sganciato bombe su abitazioni civili durante un'esercitazione congiunta con gli Stati Uniti, ferendo 15 persone, di cui due in modo grave. L'incidente è stato causato da un errore nelle coordinate di bombardamento. Le autorità hanno sospeso le esercitazioni e avviato un'indagine. Il governo albanese ha deciso di chiudere TikTok per 12 mesi, citando preoccupazioni per l'incitamento alla violenza tra i giovani dopo un episodio di un omicidio legato alla piattaforma. Il governo albanese adesso lavora con TikTok per implementare misure di sicurezza e prevenire contenuti dannosi. Nel 2024 l'economia interna irlandese è cresciuta del 2,7%, superando le previsioni. Il ministro delle Finanze, Pascal Donohoe, ha evidenziato la forza del mercato del lavoro con un record di 2,8 milioni di persone occupate, ma ha anche avvertito delle incertezze globali che potrebbero influenzare la crescita. Leonardo, società italiana a controllo pubblico, attiva nei settori della difesa, e Baykar Technologies, società turca, hanno firmato un accordo per creare una joint venture in Italia con l'obiettivo di entrare nel mercato europeo della difesa. La collaborazione mira a sviluppare droni per la sorveglianza e attacco in un settore che si prevede avrà un valore di 100 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. E chiudiamo in bellezza con l'arte. A Roma è stata inaugurata la mostra Caravaggio 2025, che espone 24 capolavori del celebre artista. La mostra, che durerà fino al prossimo 6 luglio, include opere raramente visibili come il ritratto di Maffeo Barberini e il martirio di Sant'Orsola restaurato di recente. Passiamo alla meteo. Giornata nuvolosa in Costa Azzurra, venerdì 7 marzo, temperature miti e venti moderati. Temperature minime lungo la costa 7 gradi, le massime Nizza e Monaco 17 gradi, Cannes 15 gradi, Saint-Tropez 16 gradi. In montagna tenda temperatura minima 4 gradi, massima 10 gradi. Ci spostiamo nel nord-ovest italiano, Milano sole 7 gradi la minima, 17 la massima, Torino parzialmente nuvoloso 5 gradi la minima, 16 gradi la massima, anche a Genova il cielo è parzialmente nuvoloso 10 gradi la minima, 18 la massima. Questi alcuni dei personaggi illustri nati il 7 marzo 1785, Alessandro Manzoni, scrittore italiano, autore dei Promessi Sposi. 1872, Piet Mondrian, pittore olandese pioniere dell'arte astratta. 1908, Anna Magnani, attrice italiana, icona del cinema neorealista. 1924, George Brecht, artista statunitense associato al movimento Fluxus. 1964, Bret Easton Ellis, scrittore statunitense noto per romanzi come American Psycho. Passiamo a un fatto storico. Il 7 marzo 1798 l'esercito francese guidato da Napoleone Bonaparte entrò a Roma rovesciando lo Stato Pontificio. La città, ormai sotto il controllo delle truppe francesi, vide la proclamazione della Repubblica Romana. Questo nuovo Stato repubblicano, che durò fino al 1799, fu un esperimento ispirato dai principi della Rivoluzione francese. L'obiettivo era quello di diffondere i valori di libertà, uguaglianza e fraternità in Italia, ma anche di ridurre il potere temporale del Papa. La Repubblica Romana fu sostenuta dai giacobini locali, ma incontrò forte resistenza da parte dei nobili e delle forze conservatrici. Dopo un anno, però, la Repubblica cadde sotto l'assalto delle truppe austriache, riportando il Papa al potere. Ritrovate questo notiziario in formato podcast su YouTube e sulle consuete piattaforme di podcasting cercando Radio Nizza. Per chi ci ascolta in onde medie, sono graditi i rapporti di ascolto a info@radionizza.it. Da Nizza, Marco Ugo Barsotti. Da Milano, Marco Casa. Vi auguriamo una buona giornata. Online, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Radio Nizza con Centrale Milano, 1575 kHz.